Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Ciao a tutti e bentornati a questa puntata di 15 minuti di Cina. Io sono Margherita, contributing author per Bridging China, e oggi sono felice di avere con me Stella per parlare insieme della crisi dello shipping, un argomento di grande importanza, specialmente per le aziende che si occupano di import-export. Ciao Stella!
Ciao Margherita, grazie per il tuo invito.
Figurati, è un piacere. Tra l'altro sono molto contenta di averti qui perché dovete sapere che Stella si è laureata con me in lingua cinese e management all'Università Ca' Foscari di Venezia e lavora attualmente per MSC proprio nell'ambito dello shipping. Cominciamo col dire che l'80% del commercio internazionale viaggia su nave attraverso i container. Quindi è proprio grazie a questo tipo di trasporto che i prodotti che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni e quelli che troviamo nei supermercati, che utilizziamo nella nostra quotidianità, sono reperibili in grande quantità e con dei prezzi competitivi. I trasporti, il sistema delle infrastrutture, le persone che lavorano nel settore, quindi anche le aziende, ma anche per esempio gli stati e le istituzioni, sono tutti coinvolti nella cosiddetta supply chain, la catena del valore. A 2 anni dal dilagare della pandemia di Covid, il trasporto marittimo sta vivendo una crisi, nota anche come crisi dello shipping, che perdura e sembra non trovare una soluzione in tempi brevi. Proprio perché mina alla supply chain, questa crisi ha un impatto concreto sulle nostre vite e abbiamo cercato di analizzarla in un articolo uscito proprio su Bridging China. Per cercare di capire meglio i maggiori problemi alla base di questa crisi, possiamo dire che per le aziende che importano ed esportano in questo momento le maggiori criticità sono 3. Il rincaro dei noli sui container, i ritardi nei tempi di percorrenza e la difficoltà di prenotare spazio sulle navi. Queste criticità sono state evidenziate dal Review of Maritime Transport pubblicato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo proprio a gennaio 2022. Secondo il report di UNCTAD, sono 4 i fattori scatenanti innescati proprio dalla pandemia che hanno causato questa crisi. Innanzitutto una carenza di personale, sia per i trasporti via terra che per i trasporti via mare, le restrizioni alla mobilità imposte dagli stati con diverse ovviamente politiche, la congestione dei porti e insufficienza di container e navi. Infatti, durante la prima fase della pandemia, all'inizio del 2020, si è scatenato un forte squilibrio tra domanda e offerta che ha messo in crisi il settore dello shipping. Oggi i vari lockdown a diverse velocità e intensità, così come le diverse regole di contenimento al contagio, pensiamo per esempio alla Zero Case Strategy cinese, complicano ulteriormente la situazione, allungando di molto i tempi di questa crisi. Oggi ne parliamo con Stella, che lavora per una delle aziende più importanti di questo settore, la MSC, e vogliamo cominciare proprio dal cercare di capire come funziona il mondo delle compagnie marittime, come si organizza questo settore e anche vorremmo sapere di che cosa ti occupi tu, Stella.
Ciao Margherita e grazie per questa tua introduzione. Allora sì, come hai già detto tu, io lavoro da circa 6 mesi per una delle maggiori shipping company al mondo, la MSC appunto, e mi sono dapprima occupata della tutta la parte di documentazione, quindi preparazione della documentazione per l'export, e adesso lavoro nel reparto del TMS, ovvero del tariff, quindi tutto l'ambito che si occupa dell'applicazione di tutte le charge che dovranno essere pagate in merito delle spedizioni. Diciamo che nello scenario comune è facile ricollegare il nome della MSC al settore crocieristico, tuttavia il vero motore della compagnia è proprio il trasporto marittimo dei beni e quindi la movimentazione dei famosi contenitori, container, da e verso tutto il mondo. Quello dello shipping infatti, a parer mio, è un mondo non semplice da comprendere per chi non lavora direttamente all'interno di questo grande meccanismo. E infatti per questo, anche grazie alla tua introduzione, mi piacerebbe spiegare in maniera semplice cosa effettivamente avviene in un'agenzia marittima, quindi qual è l'effettivo ruolo impiegato dalla compagnia marittima all'interno di tutto l'iter di spedizione di un contenitore. Innanzitutto, gli attori principali di una spedizione sono lo shipper, ovvero colui che produce o semplicemente intende vendere la merce, lo spedizioniere, il cosiddetto freight forwarder, che è colui che si interfaccia sia con lo shipper sia con la compagnia marittima, la quale è considerata il vettore delle merci, ed infine il consignee, ovvero il destinatario della merce, il quale sarà responsabile appunto del ritiro della merce al POD, ovvero il porto di sbarco. Come accennato, dunque, la compagnia si interfaccia direttamente con lo spedizioniere, il freight forwarder, e mai con il cliente, salvo alcuni casi in cui si tratti di grossi clienti o aziende multinazionali. Ciò che differenzia principalmente gli spedizionieri dalle grandi compagnie marittime è che queste ultime appunto posseggono sia le navi sia i contenitori. Dunque, una volta che lo spedizioniere per conto del suo cliente ha richiesto una quotazione ed ha effettuato la richiesta di booking presso la compagnia, quindi dunque assicurandosi uno spazio sulla nave portacontainer, il cliente quindi prenderà il container al terminal dei vuoti, lo riempirà e lo riconsegnerà al terminal dei pieni. Nel frattempo la compagnia dunque dovrà ricevere tutte le informazioni dettagliate dallo shipper o dallo spedizioniere riguardanti la merce, cioè le cosiddette shipping instruction, per creare una prima, diciamo, draft della bill of lading che, insieme ad altri documenti contabili, costituisce il documento principale ed imprescindibile di una spedizione. Quindi al momento del booking il cliente potrà richiedere, a seconda delle proprie esigenze ma anche a seconda delle condizioni logistiche del porto, di avvalersi o meno del trasporto intermodale. In particolare potrà scegliere tra un carrier haulage oppure un merchant haulage. Nel primo caso tutto il trasporto è a cura della compagnia di navigazione, nel secondo invece è a cura del cliente e di conseguenza dunque spetterà a lui, con mezzi propri, organizzare il ritiro del vuoto e il trasporto del contenitore dal proprio magazzino al porto, dal porto alla destinazione finale. Quindi questo è un quadro generale di ciò che avviene durante tutto il processo di organizzazione di una spedizione di un contenitore.
Chiarissimo, grazie mille. Visto che noi ci occupiamo prettamente di Cina, volevo chiederti, nel tuo lavoro, quali sono le problematiche che hai riscontrato, soprattutto con la Cina e a livello internazionale?
Allora, posso dirti sicuramente che il funzionamento perfetto del trasporto marittimo non può dipendere, non dipende dall'operato della singola compagnia marittima. Esso infatti è il risultato di tante parti che lavorano sui diversi step di questo stesso processo. Quindi riuscire a portare avanti in maniera precisa ed equilibrata tale processo e riuscire a coordinare il lavoro di ogni parte coinvolta non è sempre semplice. I motivi sono molteplici, trattandosi appunto di movimentazioni internazionali, subentrerà la presenza del fuso orario, una mole di lavoro diversa tra un porto e l'altro, tra un terminal e l'altro. Non da meno problemi di tipo burocratico, come avevi già accennato tu nell'introduzione, ci sono controlli doganali, la documentazione che magari può risultare errata o incompleta, in quanto ogni paese ha delle proprie regole in materia di esportazione e importazioni, sia a livello di merci ammesse o non ammesse, sia per quanto riguarda la documentazione richiesta da fornire e dichiarare. Quindi qualora si presenti anche uno solo tra questi inconvenienti appena elencati, si assisterà a ritardi nelle partenze, nell'arrivo del contenitore e quindi conseguentemente congestione portuale e non per ultimo ulteriori spese a carico della compagnia e del cliente. Quindi vorrei portare un esempio pratico di quanto appena detto. Può accadere che per richiesta del cliente, per necessità personali o pratiche che sia, il contenitore già imbarcato in viaggio per un preciso porto di sbarco debba subire un cambio di rotta verso un altro porto. Dunque, ad esempio, è successo nello specifico con la Cina che un contenitore che viaggiava per Hong Kong dovesse essere ora destinato a Nansha. Quindi nonostante il tempestivo intervento da parte nostra e della compagnia nell'assistere tale richiesta del cliente, le parti coinvolte in questo processo sarebbero state comunque molteplici. Quindi per semplificarla, noi agenzia del porto di imbarco avremmo dovuto contattare i nostri colleghi del porto di Yantai, che sarebbe stato il porto di trasbordo, per chiedere quindi fattibilità e costi per questo eventuale COD, ovvero Change of Destination, per tale contenitore. E ancora, metterci in contatto sia con Hong Kong sia con il porto di Nansha. e ancora nel mentre attendere l'accettazione dei costi da parte del nostro cliente, il quale seppur aveva avanzato tale richiesta non è sempre disposto ad accettare determinati costi. Quindi è chiaro che un processo del genere richiederà tempo e denaro, il tutto non facilitato dal fuso orario che inevitabilmente rallenterà le comunicazioni tra i porti e con il cliente. E quindi l'attuale congestione dei porti non facilita queste situazioni. Un processo di questo tipo implica che una nave debba occupare un posto all'interno del terminal per molto più tempo rispetto al previsto, creando ritardi quindi di conseguenza su tutta la rotta. Questo è solo un esempio di tante altre situazioni che ogni giorno vengono a verificarsi nel trasporto marittimo internazionale.
E se pensiamo che questo esempio fa parte dell'ordinaria amministrazione, diciamo, del trasporto marittimo internazionale, immaginiamo con lo scoppio di una pandemia quante cose siano potute cambiare a livello di supply chain e di import-export. Volevo chiederti quindi, in particolare per le piccole e medie imprese italiane, questa situazione che si sta verificando, che impatto ha?
Beh, è inutile dire che questi ultimi anni di pandemia hanno sicuramente radicalmente cambiato il contesto internazionale. Come tutti sappiamo, la supply chain globale ha subito grande pressione, principalmente a causa della pandemia. Questo perché vi è stato un crollo della domanda all'inizio della pandemia, seguito da un improvviso rimbalzo nel commercio transpacifico. Nessun settore poteva essere totalmente preparato a rispondere a questi cambiamenti. Vediamo come infatti nel contesto pre-pandemico le aziende di piccole, medie, grandi dimensioni che siano tendevano ad un tipo di approvvigionamento dei beni just in time, si suol dire, ovvero rifornirsi di beni nel momento in cui questi ultimi sono necessari. Con la pandemia questo metodo chiaramente si è rivelato inefficiente, in quanto una crescita, diciamo, della domanda improvvisa, l'offerta dovrebbe essere pronta a rispondere in maniera tempestiva. Tuttavia abbiamo visto in questi anni come a causa del Covid, in seguito alla chiusura di molti porti, come è avvenuto in tutto il mondo, ma anche in Cina in primis, il venir meno di personale portuale, lo sbilanciamento tra le importazioni e le esportazioni tra un paese e l'altro, ha provocato una carenza di vuoti da un lato e un abbondare di vuoti dall'altro. Quindi tutto questo ha provocato un arrestabile, inevitabile aumento dei prezzi dei noli e quindi uno stravolgimento totale nell'equilibrio del modo di produrre e di fare impresa. Quindi sono certa che eventi di questo tipo abbiano cambiato per sempre le logiche di approvvigionamento a livello globale e quindi si è resa un'inevitabile riorganizzazione interna della produzione per le imprese e al tempo stesso quindi della logistica internazionale per far fronte a un diverso tipo di domanda.
Proprio a proposito dei cambiamenti che le imprese dovranno affrontare o stanno già affrontando in seguito a questo evento così eccezionale, volevo chiederti, visto che tu sei del settore, quali sono i cambiamenti interni all'organizzazione delle compagnie di trasporto come MSC e del settore dello shipping in generale?
Sicuramente posso affermare che in questo cambio generale dell'equilibrio dell'export internazionale, se molti settori hanno assistito ad una crisi post-pandemica, il settore dei trasporti, dello shipping, tutt'oggi affronta una grande necessità riorganizzativa. Quindi posso dire addirittura che il settore in realtà ha visto una grande crescita nelle esportazioni. Quindi nella mia esperienza personale, la compagnia ha da subito cercato di attivare misure per poter far fronte a questa crisi e per rispondere quindi alle esigenze del cliente, per esempio implementando il numero di navi in supporto della flotta già esistente, di quelle già operative, e quindi permettendo conseguentemente lo spostamento di migliaia di contenitori in più rispetto al passato. È chiaro che però queste disposizioni sono comunque limitati lì dove le navi e i contenitori continuano a restare, diciamo, bloccati in mare o addirittura nel porto, o ancor peggio impossibilitati all'entrata nel porto proprio a causa di una congestione eccessiva. Quindi credo che in seguito sicuramente un'implementazione della flotta da parte delle compagnie di navigazione ci debba essere anche un investimento altrettanto importante nell'infrastruttura dei porti e sicuramente anche migliorare il sistema di comunicazione fra terminal e gli hub portuali e i clienti. Come infatti già accennato, le compagnie comunque di navigazione principali, quali per esempio MSC, la Maersk, la Cosco cinese, non si occupano solo del trasporto marittimo, che resta comunque il principale mezzo di trasporto per più dell'80% delle merci mondiali. Adesso sono accostati anche trasporti stradali e ferroviari. Infatti questi ultimi sono oggetti di grande implementazione da parte delle compagnie, soprattutto in quei paesi in cui le prosecuzioni marittime dal porto di destinazione ad una final destination rallentavano i tempi di consegna di un contenitore anche di 10-15 giorni rispetto all'arrivo in porto. In molti paesi, soprattutto in Africa e in Medio Oriente, sono già stati creati reti di collegamento stradale e ferroviario che hanno accorciato questi tempi di consegna da 10-13 giorni a 5-6 giorni, quindi un importante passo avanti. Infatti, per concludere, credo che questa situazione, questo periodo, possa essere sicuramente un buon punto di partenza per tutto il sistema logistico internazionale, per le compagnie marittime, di riorganizzarsi e rafforzare tutto il processo logistico e di comunicazione tra i porti di tutto il mondo.
Assolutamente. Sicuramente il fatto che ci sia stato un improvviso stop, un'improvvisa interruzione nel 2020 del commercio internazionale, ma che poi subito dopo ci sia stata una ripresa abbastanza importante, fa capire quanto noi dipendiamo effettivamente dalla supply chain, dal commercio internazionale e quindi anche dai trasporti marittimi. E sicuramente tutti gli attori coinvolti in questa catena si stanno riorganizzando e dovranno riorganizzarsi sempre meglio per poter far fronte a un contesto che comunque è soggetto anche a grandi instabilità come è stata la pandemia. Allora Stella, io ti ringrazio ancora tantissimo per la tua disponibilità, per gli insights che hai voluto condividere con noi. Mi ha fatto molto piacere averti in questa puntata di 15 minuti di Cina.
Grazie a te Margherita, grazie per questa opportunità.
Allora, per questa puntata è tutto. Io vi ricordo che per restare aggiornati sul mercato cinese potete iscriversi al gruppo Facebook Vendere in Cina e seguire Bridging China sui social. A presto, Zaijian!
Zaijian!